Allora, ci diceva l'altro giorno la figlia di Armando Daroit, Carla, che l'elezione a sindaco di Agordo nel 1975 fu forse il momento più gioioso per suo papà. Aveva fatto l'opposizione per circa 25 anni e poi farà il sindaco di Agordo per 15 e poi 5 quello di La Valle. E allora vogliamo provare a ricostruire questa epopea politico-amministrativa, ma anche sociale di Agordo, con quelli che sono stati i protagonisti, alcuni fra i protagonisti di quegli anni, Loris Santomaso, Chicco Cattadori e Franco Coleselli. Allora, partiamo. Loris, tu facevi il corrispondente del Gazzettino fine degli anni 60, inizio anche degli anni 70, quindi seguivi anche le questioni amministrative che riguardavano Agordo. Armando Daroit era all'opposizione dal 1952, se non vado errato, aveva sempre fatto l'opposizione alle giunte DC, no? Lui socialista, e ci provò più volte e sfiorò l'obiettivo, quello di diventare sindaco di Agordo per un pugno di voti. Che ricordi hai di quei momenti?
Li ricordo perché io sono stato corrispondente del Gazzettino dal 63, dal dicembre al 75. Quindi Armando era all'opposizione dal 52 con la seconda amministrazione Botter e poi con le tre amministrazioni di Carlo Bortolini dal 56 al 60, 65 fino al 70. E Armando appunto da allora fino al 75. Quindi per 23 anni possiamo dire è sempre rimasto all'opposizione. Io partecipavo ai consigli comunali che erano anche lunghi, molto lunghi e anche insomma accesi, però insomma Armando con i suoi compagni insomma, di partito o della lista, adesso c'era anche il papà di Chicco, l'Eros, Renato, ricordo ancora anche Renato Renon che era un emergente allora, un giovane. Tanti altri, non so, a quel tempo c'era il Beppino Lise, c'era il professor Milli, aveva sempre avuto delle personalità con lui. Lui era sempre stato il capo dell'opposizione, era molto insomma, severo ed era sempre, lo trovo sempre preparato. Io ricordo che tante volte quando mandavo agli stenografi del Gazzettino i resoconti del Consiglio Comunale perché mi dicevano mandali per telefono tardi, alle volte mi dicevano: ma chi è sto Daroit? Dico il capo dell'opposizione, è anche un grande alpinista. Ma di che partito è? Dico socialista. Oh, ma è bravo, dice, insomma, è bravo, però dice, non so se si può dire di tutte queste robe, dire sul
Perché
Gazzettino, perché il
Gazzettino.
Gazzettino aveva la fama di essere insomma, democristiano, no? Però alle volte c'erano questi dibattiti anche accesi con Bortolini, che però Bortolini insomma, aveva anche, credo, simpatia per il Tama. Più accesi venivano fuori invece con Adorino Curti, che era da allora com'è che si, il capo della maggioranza, insomma, il capogruppo, e quindi era lui che faceva gli interventi insomma, politici. Comunque posso dire che Tama, anche se qualche volta di fronte a Adorino, che magari sembrava volerlo un po' sottovalutare o così, Tama sapeva insomma, affrontare, non parlava tanto allora il Tama, però quando interveniva la stessa cosa mi dicevano che faceva anche nei congressi del CAI, era puntuale, preciso e insomma, diceva le sue argomentazioni. Quindi poi la cosa insomma, si è conclusa felicemente e io assieme a Franco, perché ho partecipato a quella lista che per la prima volta ha portato una lista di centro-sinistra con Alleanza Democratica alla guida di Agordo, la soddisfazione di aiutare il Tama a raggiungere quello che è stato un sogno, diciamo, per lui.
Cioè, in effetti, l'Alleanza Democratica è stato il frutto della coalizione dei partiti a favore del divorzio. Perché fino al 1970 aveva dominato la Democrazia Cristiana. Per la sinistra, il Partito Socialista era il partito più forte. Poi c'era il Partito Comunista e il Partito Socialdemocratico con una forza relativa, ma l'alleanza delle sinistre fino al 70 era un tabù, nel senso che il Partito Socialista, ripeto, era fortissimo, l'alleanza col Partito Comunista era considerata pericolosa e poteva portare sicuramente alla sconfitta, e il referendum sul divorzio ha fatto capire che l'unione delle forze di sinistra poteva competere con la Democrazia Cristiana. Insomma, i tempi erano maturi per una cosa del genere, e difatti...
Mentre invece nel 70...
Nel 70 il Partito Socialista era convinto di farcela da sola. La DC aveva capito che i tre partiti di sinistra si sarebbero presentati ognuno per conto proprio, e hanno vinto per l'ennesima volta.
Perché c'erano 5 liste quella volta, che si erano presentate dopo diciamo la fine di Bortolini.
Nel Partito Socialista c'era un po' di prevenzione verso i socialdemocratici, e verso il Partito Comunista, ripeto, c'era il timore che un'alleanza non portasse a un risultato positivo. Su queste idee che il partito insomma comunista.
E invece il Tama, lo diceva l'altro giorno anche Ermanno Vecola, allora Tama era un autonomista nella politica.
Qui guardiamo all'interno del Partito Socialista.
Però lui riesce poi invece nel 75, è lui il leader, no?
Diremo, sì, era normale che lui avrebbe dovuto essere il capo della coalizione, e quindi il sindaco.
Come nacque quella squadra nel 75? I ricordi del Tama? Voi eravate giovani, tu quanti anni avevi?
29,
Loris?
Io ne avevo 30.
30, tu Chico eri un po' più giovane.
Ma sono del 50, quindi...
E non c'eri quella prima volta, no?
No, non c'ero nella prima volta, però posso...
Se 29,
posso...
quindi riunioni contro riunioni, cioè era sicuro...
Ma perché eravate giovani, quindi vuol dire che il Tama è venuto a pescare anche negli ambienti...
Ma allora, c'erano i partiti che sicuramente erano portatori sia dei candidati sia delle idee un po' approssimative. Il partito più ideologicamente formato era il Partito Comunista. Comunque, dopo il referendum sul divorzio, si capì che si poteva fare questa alleanza. Tama era il leader riconosciuto, era una lista anche forte, c'era Turchetto alla testa del Partito Comunista, e poi altri personaggi che poi entrarono in giunta, ma insomma...
Beh, tu e Cafagni del Partito Socialdemocratico.
Poi c'era il Taio, c'era Catadori,
no, ma eravamo
Zandò.
Zandò. Sì.
Era una lista.
Erano anche di giovani, perché adesso io e te, poi c'era Mauro Piccolin, c'era il Fulvio Abbronzato, era gente giovane, insomma,
era anche abbronzato.
Parte anche lui.
Quindi insomma cercò di coniugare anche l'esperienza con...
Sì, ma allora c'era la ripartizione, no? Partito Socialista, tot in lista, Partito Comunista tra l'altri, Partito Socialdemocratico tra l'altri, poi ripartizione... rifatta anche in giunta,
i famosi
posti che
più ampia adesso.
La consigliera della comunità montana di Divinalongo ha tanto esecrato l'altra sera, si parla di posti, ma insomma i posti bisogna
coprirli. Chicco, stavi dicendo?
No, io stavo dicendo semplicemente questo, io ero giovane, come giustamente hai ricordato tu, non partecipavo allora alla vita attiva della politica, tra l'altro lavoravo nei primi anni 70, lavoravo via da qui, e quindi ero un po' tagliato fuori. Però che mi ricordo, e credo che sia stato un momento un po' diverso dalla ripartizione, che, come ha detto Franco prima, della politica all'interno del nostro consesso, cioè comunisti, socialisti, eccetera, c'è un aspetto invece che il Tama, secondo me, ha avuto giovamento, che è stata proprio la dialettica politica fatta attraverso quei due giornali che erano stati che erano nati, che erano le quattro pagine. E...
No, prima Sì o No degli
Agordini. Sì, scusa, Sì o No.
Nel 73
sì, sì, Sì o No degli Agordini e
dopo
e quattro pagine. Che era il momento clou, perché la gente aveva un contatto diretto con quella che era la formazione politica, sì. Le posizioni politiche.
Ricordiamo per chi ci ascolta che Mario è un tempo
remoto.
Allora,
remoto.
Il Sì o No degli Agordini era un giornale
centro-sinistra.
Di centro-sinistra.
No? Sinistra,
Modesto Musero, direttore del
PD. Almeno si poteva ancora parlare di centro, di sinistra, di destra.
Sì, ecco. Invece le quattro pagine gordine era il giornale Democristiano.
Che è sorto, scusa, in contrapposizione a noi, esatto. E che è morto quando noi abbiamo chiuso anche quattro pagine.
E quindi c'era questa possibilità di vedere concretamente quali erano i messaggi e le idee sui temi locali, no? Dei vari partiti e dei vari gruppi che si erano presentati. Il Tama, secondo me, ha avuto anche una grande agevolazione da questo punto di vista, perché la gente che non era così politicizzata, non era così, che non viveva in prima persona la vita politica dei partiti, all'interno dei partiti, giustamente aveva la possibilità di farsi un'idea, di avere un contatto non solo umano, che il Tama era bravo, è stato bravo ad avere, ma anche chi lavorava con lui, insomma, aveva un aspetto di contatto con la gente che forse oggi manca, no? E tutto questo ha portato ad avere un ruolo primario, e a far sì che raggiungesse quel momento clou, un momento di grande soddisfazione, ricercato nel tempo e giustamente avuto.
Devo raccontare un aneddoto qua sul simbolo di quella lista, no? Perché
Come si chiamava?
Alleanza Democratica. Perché Alleanza Democratica era caratterizzata da due mani che si stringevano, no? Allora ci trovammo, mi pare, nella casa da Reut, del Tama, e c'è che simbolo. Io proposi due genziane, no? E c'era la moglie di Turchetto quella volta. La volta dopo facciamo una riunione e arriva Turchetto. Ma chi ha avuto questa idea di proporre due genziane? Capovolto e rimesso le due mani.
Ma il Tama, secondo voi, quella volta era convinto di convinto di farcela?
L'atmosfera era favorevole. Si diceva che c'era una lista forte delle sinistre e molto debole dall'altra.
Chi era che capeggiava la lista della DC?
Quello era Mario Bino.
Non ricordo che...
Era Mario Bino, perché allora non è che quello
certo,
che
non c'era l'elezione diretta del sindaco.
In minoranza con noi, io ricordo che c'era il Tito De Nardin. Tito De Nardin, il dottor Marco Angelini, quello che era pediatra, era Romano Bortolini e Alberto Curti. Questi erano i quattro contro i 16 che eravamo noi. E quindi, no, tu forse hai partecipato, Franco, più direttamente anche alle trattative, perché come esponente, insomma, del partito, sì. Io ero rimasto fuori. Però dico, quello che ha detto Franco, quell'atmosfera là si è poi, insomma, verificata, perché noi, Franco, avevamo anche insomma, gettato le basi per un altro tipo di propaganda, di comizi, ti ricordi?
Abbiamo fatto i comizi,
cioè ogni rappresentante di lista sotto i portici, là dove era la vecchia posta, dove era l'attuale banca, ognuno di noi si era presentato portando il proprio...
C'era entusiasmo, ma c'era l'atmosfera favorevole.
E la gente là, era là davanti, che ascoltava con interesse.
E il Tama che strategia utilizzava nei comizi per guadagnare il consenso?
Tama era in grado di parlare di qualsiasi argomento, questo è chiaro. Però riusciva a esprimersi e farsi comprendere. Questo è... Dopo era uscito anche un volantino da parte della Democrazia Cristiana su una intervista del Tama. La conclusione era: chi indovina cosa ha detto Tama verrà premiato come la finalista dei premi.
Sì, sì. Evidentemente la gente capì quello che voleva dire Tama, perché altrimenti... E quindi questa volta, Loris, i cosiddetti voti della messa prima non
questa volta non contarono più, perché
cos'erano i voti della
erano
messa prima?
I voti che tre volte, credo, nelle precedenti elezioni che Tama perse presentandosi sempre con quella lista, socialisti più che altro, dunque dicevano che nella sezione numero 1, che era quella del centro, no, quando ormai la lista dei socialisti stavano già anche, insomma, brindando qualche volta, c'era insomma euforia, arrivavano, dicevano, le ultime, che erano in fondo all'urna, no? E dicevano che sono i voti di messa prima, e quelli portavano una volta, mi pare, 14 voti, un'altra volta forse anche per meno. Sono state delle scottature grosse per il TAM e per i socialisti, perché insomma loro rappresentavano, sì, insomma, una forza anche ideologica, no, Franco? Perché insomma qui
il Partito Socialista,
perché i comunisti allora finché non se non venne Turchetto non aveva attecchito molto, no?
Il Partito Socialista contava su migliaia di voti, il Partito Comunista 200-300, i Socialdemocratici 200, 150, sì. 200. C'era e c'è ancora, seppur non evidente, una tradizione socialista da Roma. E questa è merito del Tama, che ha trascinato la...
E lui ce l'aveva questo, l'altro giorno lo dicevano anche nella montagna, il momento in cui forse non era un periodo brillante per l'alpinismo locale, lui seppe rinvigorirlo e rinnovarlo, e così insomma riuscì anche nel...
Tu, Franco, ricorda che
sei stato
anche, insomma, assessore col Tama
nella comunità
montana.
Beh, andiamo un po' in quegli anni, quei cinque anni. Cosa riuscì il Tama e la sua giunta a realizzare per Ago?
Per quanto avessero esperienza, alcuni avessero esperienza di minoranza, si trattava di affrontare i problemi concreti. E lì c'era il buon senso che guidava la giunta e soprattutto la disponibilità finanziaria. La Cassa Depositi e Prestiti era un periodo che erogava finanziamenti. Quindi alcune idee, e le idee non mancavano, e siamo partiti con le realizzazioni di parecchie cose. Poi un'amministrazione deve durare almeno 10 anni, perché le questioni burocratiche rallentano l'iter. E quindi magari si arriva alla fine del mandato con qualcosa da realizzare, ma già pronto, che bisogna fare successivamente. E da questo punto di vista l'amministrazione D'Aroit ha avuto questa possibilità, avendo avuto il tempo di 3 lustri per fare.
E il Tama com'era in giunta? Cioè era il capo o era quello che delegava e lasciava anche a voi assessori alcuni giovani?
No, era moderato, insomma, non imponeva, si discuteva tranquillamente, ma di fronte ai problemi concreti non c'era niente da fare se non quello di ascoltare l'opinione di tutti, con l'aiuto anche del segretario comunale, fra l'altro, e poi arrivare a una conclusione. Quindi dissidi non ce ne sono mai stati, di dire, cioè, uno non è d'accordo e dice mi dimetto, no? No, assolutamente.
Ecco, Franco, questo volevo.
La disciplina dei partiti era questa, insomma, quindi nessuno si sognava di abbandonare per qualsiasi motivo.
Perché credo, Franco, che tu possa confermare che quei 5 anni sono stati caratterizzati proprio da una concordia, no?
Sì.
Sia in giunta, perché io mi ricordo che dicevano, ah, che bello, insomma, stasera sì, abbiamo fatto una bella giunta, venivano fuori tutti, insomma, contenti. Poi, insomma, è stata realizzata anche una buona azione. Io ricordo anche il piano per l'edilizia popolare, un po', insomma, combattuto, ma poi altre cose, insomma, in questo momento sfuggono, ma insomma ha operato appunto anche grazie alla possibilità dei finanziamenti, insomma, però
c'erano anche idee, per la verità.
Tu, Chico, partecipavi ai consigli comunali?
Ma i consigli comunali
cittadino
sì.
E che ricordo hai di quel del,
ma intanto
del sindaco?
Ricordo che qualcuno c'era in consiglio comunale, cosa che negli ultimi anni,
vero, sì.
Che negli ultimi decenni purtroppo non c'è più stata, ed è gravissima, insomma, perché la partecipazione è duplice, no? È duplice nel senso che chi amministra vede il cittadino presente e quindi è stimolato anche nel suo lavoro. Il cittadino, d'altro canto, dimostra di essere partecipe alla vita della comunità. Rimanersene fuori, non partecipare, come da tempo ormai si vede, è una cosa, insomma, che dà un po' di tristezza, soprattutto chi ha avuto l'esperienza e la fortuna, dico io tra virgolette, di vivere quel momento quel passaggio, quel momento storico in cui il ruolo dei partiti, per quanto oggi si vengano contestati, aveva un senso, aveva una certa organizzazione, era quello che coordinava, ma nello stesso tempo aveva un'idea di base, la cosiddetta ideologia, che scioccamente a mio avviso oggi si dice che non esiste più, ma si chiamerà sotto un'altra forma, ma esiste, esiste chiaramente, c'era, insomma c'è, e quindi la convivenza e la connessione fra diverse linee e diversi modi di pensare si trovano attraverso proprio queste associazioni o questi partiti che riuscivano a partorire una linea politica che veniva poi condivisa nel tempo, no? L'esperienza, gli esempi che ha portato Franco e Loris dimostrano, insomma, che si lavorava bene perché a monte c'era anche una certa linea.
Ma il sindaco in quel periodo ha una caratteristica importantissima, era presente. Io penso che non passasse giorno che lui non fosse in municipio a vedere, a leggere, a informarsi.
E ascoltare i cittadini che andavano.
Ascoltare i cittadini. Ma ci sono molti aneddoti su questo.
Beh, io se permettete, Franco, tu mi confermerai, per ribadire l'onestà e la correttezza di quell'amministrazione, non perché neghi le altre, ma dico perché sì. Io ho partecipato e posso, è stato l'ultimo gesto che il Tama e l'Eros Scafagni, che era assessore alle finanze, che collaboravano sempre insieme, sì. Molto stretti col portafoglio, perché con l'Armelini che naturalmente li seguiva, no? Ma erano molto oculati, no?
Cioè, Armelini con un ruolo molto importante.
Abbiamo detto facciamo una cena.
La ragioniera.
Sì, facciamo una cena.
Preparatissima.
Sì. Comunque solidale con il Tama e con l'Eros a tenere le
magari Olivotto mordeva il freno, però.
Era così. Perché
revisione.
Comunque il discorso che hanno detto, facciamo una cena a fine legislatura, ci possiamo permettere anche una cena a spese del comune. Abbiamo operato bene e siamo stati all'Erice, mi ricordo, abbiamo fatto una cena compresa la minoranza, eravamo tutti 20 così. E poi sono venuto a sapere che il giorno dopo il Tama ha chiamato l'Eros Scafagni e ha detto: Eros, tira fuori il blocchetto degli assegni. E ha chiamato il vigile, che ha fuori dice: vuoi che ci sputaniamo, dice, per una cena dopo 5 anni che sono andati bene, metà lui e metà il Tama e metà Eros. Hanno fatto due assegni, è andato, e questo me l'ha confermato Roberto, che poveretto è morto, Roberto Farenzena, che è andato all'Erice a portare i due assegni. Ecco, pare un particolare che meriti di essere.
E nei confronti dell'opposizione, com'è stata quella volta che ha detto in consiglio comunale: ho fatto l'opposizione?
Questa bisogna anche raccontarla, perché c'era un consigliere di minoranza che insisteva, insomma, nel trovare le pulci, diceva: come mai è aumentato il costo per la gestione? Allora c'erano ancora le carceri mandamentali. Il Tama dice: guarda, nel frattempo sono aumentati i costi per il gasolio. Così. Ah sì, è la scuola media, come mai il consorzio scuola media anche là per il riscaldamento è aumentato? Insomma, e continuava. E il Tama, insomma, rispondeva in questi toni, diceva: guardi che alla fine si è stizzito il Tama, ha detto, insomma, consigliere, e vabbè, ha fatto un nome, dice: si metta il cuore in pace, ho fatto 25 anni l'opposizione e intendo fare 25 anni il sindaco, la seduta è tolta, buonasera. Questo resterà un po'.
Allora Scafagni molte volte passava per Barra sulla Luna, no? Dove c'era il covo di alcuni personaggi che reclamavano sulla amministrazione, e Scafagni arrivava in giunta, era un po' il portavoce, portava avanti queste istanze. E allora Tama gli diceva: e sto passando da parte sua.
Gli sarebbe fatto contaminare dal nemico. Quindi poi finisce questa legislatura del 75-80, e nell'80, che poi sarà l'anno in cui Daroit andrà al Senato, ma prima di andare al Senato, nel luglio dell'80, lui si ricambia, e quella volta ha di fronte
pezzi da 90,
due pezzi da 90. Chi erano, Loris?
Erano Bruno Deiprà, che era il finanziatore della Democrazia Cristiana Veneta, con un però benemerito che ha regalato la casa di soggiorno alla scuola di Taibon, e Leonardo Del Vecchio, quindi che non era ancora il Leonardo Del Vecchio di oggi che fa l'assalto a Mediobanca, ma era sicuramente, invece in quell'occasione il TAM addirittura con Franco, era anche comizio quella volta. Comizio, che l'ho fatto anch'io anche se non ero candidato, ha stravinto ancora.
È entrata la Loretta Ben anche quell'anno.
E c'era Penasa anche quella volta, comunque, sì.
Non so se era quella o la successiva.
No, perché Chico, non c'era una terza Penasa con te.
Penasa?
No, la documentazione, tutte le liste, le 80 le ho tutte.
No, Penasa era con la seconda, non mi sembra.
Forse entrava con la seconda, Franco.
Non me ne ricordo più.
E comunque, quella volta che le veniva solo il discorso scritto, non dare più potere, perché dare più
sì,
potere.
Quella volta
lo slogan
su un vincente che lo inventò, io mi ricordo, partecipò il Vito Valcostena, che poi diventò sindaco, dice noi dobbiamo usare questo slogan, guardate che dare più potere ai potenti, creiamo dei prepotenti, a chi ha già potere creiamo dei prepotenti, insomma sembra che abbia filato, perché
sono cose di affetto, no. che adesso sono di moda, tra l'altro, no?
La popolarità del TAM,
i prepotenti
questo sì,
dopo 5 anni di amministrazione la popolarità del TAM è arrivata penso al massimo, perché riuscire a vincere ancora, che Orsini lo trovò e gli ha detto te me la fate ancora una volta te.
Ma e mi rivolgo sempre a te, Chico, perché eri ancora
young,
giovane. Ma anche il papà che era sempre stato,
infatti io ho sempre vissuto di riflesso, nel senso che sentivo in casa giudizi o aneddoti che riportava parlando con mia madre, raccontandoci un po' quello che erano le vicende, insomma.
E il fatto che ci fossero questi due pezzi da 90 era da fuori, era una minaccia consistente, c'era del timore per l'elezione oppure
non più di tanto?
No. Io ho sempre avuto questa percezione che ci fosse una sicurezza a monte basata anche su una specie di logica, no? Perché lavorare bene, essere a contatto con la gente, sentire il polso della situazione, come diceva Tama, l'ho sentito diverse volte, dire io ho il polso, io sento il polso della gente, il polso del paese, ce l'ho il contatto.
Perché era contatto,
perché era contatto, viveva la perché gente, era contatto, uno percepisce quale possono essere le forze in campo, quale le tendenze, insomma, in qualche modo nascono fuori, si manifestano. Con mio padre, sentendo mio padre, ho sempre avuto questa sicurezza che ci fosse una certa predisposizione a considerare la vittoria come politica, come era più facile perdere che non vincere che non perdere per loro. Però davanti a due bombe di quella portata,
da 90
quella volta è stata una sorpresa, insomma, perché c'erano posti di lavoro, c'erano tante cose, c'erano capitali, c'erano cose. Era gente di Arvore, è sempre stata abbastanza, come diceva Franco prima, culturalmente socialista come area, no?
Se guardiamo anche chi sarà praticamente di estrazione, deriva da là,
Ma e con Del Vecchio? Cioè, allora, Del Vecchio è, come diceva prima Loris, non era ancora quello che scalava Mediobanca, ma era comunque già, insomma, la Luxottica del 1961, no? Che era, quindi siamo già 20 anni dopo. Che rapporto c'era tra i due?
Io penso che
ci sono stati dei rapporti.
Però non aveva rapporti di conflittualità con nessuno. E questo è un pregio, secondo me, no? Quindi anche con Del Vecchio penso che, tant'è vero che sono andati lui e Caffagni
la palestra,
quando si è trattato di fare gli argini sul Cordevole, sono andati loro a parlare un attimo e farsi aiutare, anche perché chiedere finanziamento per gli argini del Cordevole e essere supportati da Del Vecchio, insomma, era una carta.
Comunque Franco, io ricordo che partecipavo ai vostri consigli allora qualche volta, ma io mi ricordo che dopo poco sia uno che l'altro si sono anche stancati, non partecipavano più. Ma... E se no quando partecipa, io mi ricordo che sono del vecchio, è stato più presente di Dei Pra, perché Dei Pra ha lasciato presto, insomma, però io dice, insomma, vengo su, ho regalato una casa di riposo e non vengo neanche letto. Invece so che insomma Del Vecchio molte volte votava a favore anche della vostra amministrazione, insomma, non faceva opposizione, no?
Ma per breve tempo dopo non
so. E sì, poi se n'è andato anche lui, quindi.
Quello che ha fatto poi come amministratore dell'ospedale, no?
Sì.
Allora, il Tama sono gli anni in cui va, quindi è sindaco, ma è anche
presidente della comunità.
E presidente della comunità. Come...
Un casino è stato. Comunque siamo arrivati ad avere 26 consiglieri sui fatidici 48.
Allora, quindi comunità montana dal 75 all'80.
Dal 75 all'80.
Quindi ancora la
che riflette anche in quel momento Alleanza Democratica. E lì la sofferenza, no? Perché su molti provvedimenti, sui piani di intervento e altre cose, bisognava votare ed avere la maggioranza assoluta. E raggiungere il 26 era un ternalotto. Quindi grandi sofferenze.
Beh, è stato l'unico, l'ultimo presidente della Conca Gordina, tra l'altro.
No, sì. Conca Gordina...
No, sono presidente della
Comunità Montana. Presidente della Comunità Montana della Conca Gordina.
Ah, sì,
lui,
sì,
poi
sì,
Prada,
sì,
Uru,
sì.
Ungaro,
sì.
I due Lucchetta e ora la Costa. E come invece coniugava il lavoro tra sindaco e senatore? Perché dall'80 all'83 è stato...
Ma sai, questo è una memoria labile da questo punto di vista. Certamente reggeva lui, perché era sindaco e partecipava, si perdeva il tempo per partecipare ai consigli comunali, alle giunte anche. Però qua non ho ricordi.
Ma ti raccontava portava qualcosa della sua esperienza romana?
Non più di tanto. So che lui si dedicava con passione anche a questo, era costantemente presente, era disciplinato anche lì, sì.
Era lui, Loris, no? Il giorno mi raccontavi una mezza.
In che anno l'avevi detto?
Nell'80.
Lui è stato...
No, ma lui però le subentrà.
A Talamora. Elezioni del giugno del 79.
Subito?
Le elezioni del 79. Ah. Lui il è luglio nell'80 a Talamona.
Loris, ricordavi un aneddoto l'altro giorno del suo... Cioè, lui che arrivava a Palazzo,
sì,
Madama...
Lo raccontano come una cosa... Sono simpatico, ma è Tama, sei ligio. Persona, come dicevi tu, Franco... Corretto, no?
Sì.
E diceva che alle 8 si presentava al portone di Palazzo Madama, no? Non c'era nessuno, veniva fuori Smolusciere e diceva: scusi, cosa vuole? Come dice? Sono qua per... E dice: guardi che qua dice, si arriva verso le 9, stia tranquillo. Ma come, insomma, il Tama è sempre stato, ho sentito anche altre testimonianze, era di una puntualità sulle cose, era uno che non tradiceva,
cioè, insomma, no? Ligio.
Infatti poi mi pare che il senatore Neri raccontava anche che per esempio il Tama, loro qualche volta a Roma andavano a fare un po' malissimo bisboccia fra senatori o così, no? Sa, erano anche giovani, perché, insomma, più giovani del Tama, perché Neri è del 32, però dice che il Tama lui non veniva mai, e veniva sempre a piedi dalla stazione dove aveva l'albergo. Lui viene sempre a piedi, 20 minuti a piedi, noi mari, dice, con l'auto, con l'autobus o col taxi, ma invece si fa sempre a piedi.
E poi, Chico, arriviamo all'85, quindi sì, non si cambia direttamente, ma insomma è alla guida di Alleanza Democratica per la terza volta. Quella volta ci sei anche tu, ricordo di quella...
Ma ricordo, intanto, il ricordo più vivo che ho è il periodo della trattativa. La trattativa fatta fra i socialdemocratici, socialisti, comunisti, guidati tra l'altro dalla presenza di Sergio Leone, che aveva il compito di portare avanti un po' il gruppo di Avordon. Difatti partecipò anche Sergio Leone alle trattative che facevamo tra l'altro come liste sulla sala pranzo dei Due Angeli, che ricordo, siamo andati là alcune volte, alcune riunioni abbiamo fatto là. È stata una trattativa abbastanza dura per trovare un accordo sulle nomine, su chi doveva fare assessori o cose di questo genere, insomma. Quella è stata la mia prima esperienza, quindi era un po' incuriosito più che altro. E ci fu una grossa partecipazione di forze giovani, nuove, che entravano nella vita politica del paese. Ricordo Favaretti, ricordo Roberto Farenzena, Farenzena, per dire, io stesso che ero abbastanza giovane ancora, no? Siamo più o meno della stessa età, e si entrava con la possibilità, entravano un po' tutti con la possibilità di poter esprimersi anche, giovani sì, però anche con la voglia di poter essere collaborativi, di dire la propria, insomma. Giustamente c'era ancora Franco Coleselli, è stata un'esperienza positiva. Il Tama è stato il grande coordinatore anche in quella volta, perché tra l'altro abbiamo fatto delle cose abbastanza impegnative, parlo dello Stadio del Ghiaccio, per dirti, no? Che è stata una sofferenza, insomma, una cosa che oggi tutti quanti possono dire peste e corna, ma allora, insomma, c'era questa speranza
caso dello Stadio del Ghiaccio. Daroy non era tanto favorevole,
si è astenuto.
Però
il sindaco si è
poteva intraprendere una battaglia dura, e forse avrebbe avuto anche ragione nell'opporsi. Invece ha sempre tenuto questa stazione di mediazione, di evitare sussulti o evitare contraccolpi all'interno della maggioranza. Insomma, che è riuscito a navigare.
Guarda, sullo Stadio del Ghiaccio, lasciamelo dire, è stato molto abile. È stato proprio uno di quelli che aveva vissuto e mangiato un po' la politica. Lui è riuscito a portare a termine la decisione di fare lo Stadio del Ghiaccio, nonostante la dialettica interna, ripeto, dura, riuscendo a non essere, a passare per quello che non lo voleva, e nello stesso tempo essere garante della maggioranza della sua amministrazione che aveva fatto questa scelta. Perché la non astensione del Tama, io l'ho subito letta e ne sono convinto oggi più di ieri, che fosse proprio andasse in questa direzione qua. Ci fu qualcun altro che lo seguì in modo meno elegante, però la decisione fu questa, insomma, perché poi mi ricordo dalla Caccia, no? Che faceva il giornalista, quella che faceva.
La Darifla, che era.
Dalla Caccia che faceva.
Scriveva.
Ci sono degli articoli dalla Caccia anche. E Darif fu quello che.
Darif era.
Che ci credette da subito, e lo portò avanti.
La caratteristica della Darif.
Cocciuto, tenace.
Quindi lui, Daroy, riuscì in qualche maniera a salvaguardare a esprimere la sua posizione non favorevole, però a fare in modo che la maggioranza,
nel
suo complesso.
Il problema era grosso, le spese erano tante, le occasioni di finanziamento anche, in quel momento c'erano, non complete per quanto riguarda la struttura dell'opera, portarla in pieno, però furono fatte delle scelte per poterlo metterlo in opera. La cosa principale, ripeto, è che nonostante non lo volesse, non fosse concorde, perché diceva che bisogna fare altri interventi economici, ma non è vero che tu prendi i soldi per un'opera e li puoi trasferire da un'altra parte, insomma, come tanti pensano, non funziona così. Però lui riuscì allora a dimostrare che la sua amministrazione, nella scelta che aveva fatto l'amministrazione, pur essendo lui non concorde con la linea di principio, non concorde, astenendosi dimostrò di essere quello che teneva unito, non rompeva la sua amministrazione, e rinunciava a lui, faceva un passo indietro, dimostrando grande intelligenza, secondo me, da quel punto di vista, insomma. Però una cosa volevo sottolineare: del Tama, perché nessuno ne parla quasi mai o si sono dimenticati. Il Tama per il mondo agricolo è quello che ha fatto tutte quante le strade silvopastorali che oggi noi godiamo, no? Godiamo perché per le scelte felici che ha fatto lui, e non è stato facile, perché riuscire a fare una strada passando sui terreni di Tizio Caio Sempronio mettendo d'accordo la gente non è stata una cosa facile. Quindi merito alle amministrazioni del Tama, non del Tama solo, perché non vorrei che venisse fuori l'immagine neanche che la figura del sindaco, per quanto importante sia, fosse quella poi dominante, no? Tama si è avvalso anche di forti collaboratori, di gente che aveva degli ottimi collaboratori.
Sicuramente. Però so che lui andava e avvicinava le persone, ecco, anche in questi casi, così, no? Tra l'altro della sua popolarità, della sua semplicità, e riusciva, insomma, a convincerli a cedere anche insomma, il terreno senza tanti problemi. Cioè lui aveva proprio questa capacità di mettere a frutto la sua amicizia, la sua bonarietà, per far capire che era un'opera utile, insomma, alla collettività. Io non ho mai sentito che
soprattutto riuscire a far superare le logiche del frazionamento del bene, no? All'interno di un pezzo di terreno sono magari 5-6 fratelli riuscire a, perché c'è anche questo aspetto, riuscire a mettere d'accordo tutti i proprietari, no, della stessa particella ad accettarlo, perché bastava che uno dice di no, i tempi
capendo anche quella che era la necessità che andava avanti,
riusciva
a farle capire, insomma.
Sì, adesso appare la cosa facile, no?
Facile,
anche
sì.
Allora in quel momento là si decise di fare la strada che arrivava fino al Framonte,
Binate,
e la cosa si risolse con, almeno io la vissi come una cosa fatta e affrontata e conclusa con una certa facilità, però dietro c'è il lavoro di cui parlava lui.
Grossissimo, veramente.
E probabilmente solo lui, con la capacità di mediatore, è riuscito a convincere la gente.
Io ricordo
che a sua volta la gente ha capito l'importanza di questo,
e c'è una
polemica che sulle strade.
C'è una cosa da dire che ricordo io in quel periodo che ero amministratore, ero semplice consigliere, però l'ho trovato tante, ma tante, tantissime volte girare per il paese.
Girava. Ma nelle frazioni anche?
Sì.
L'ho trovato
tante. Girava, andava, prendeva accordi, serve così. Una parola, no? La gente,
quello che non fanno oggi.
La gente lo fermava, diceva il problemino del posto, no? L'importanza di avere un piccolo servizio, o messi a posto, che so io, il tombino che spandeva, che perdeva. Che... Lui passava, si segnava, perché si segnava.
Sì. Io, se mi permettete, volevo un ricordo di quel 1980, che per lui è stato un anno molto, insomma, importante, sia nella riconferma sindaco ma anche quella di senatore, perché ha avuto la soddisfazione. Lui è stato uno dei fondatori, promotori del Coro Agordo, nel quale io ho militato, compreso e Franco anche, per tanti anni, lui anche da ottimo presidente. Siamo andati a febbraio, è stata grazie a Francesco Bortolini, che ricordo ancora con gratitudine, sollecitato dal padre Carlo, ex sindaco. Siamo stati a Roma, insomma, nel febbraio, e il Tama venne con noi assieme a Bruno Zanetti, che era presidente degli Alpini, e a Don Lino, e ha avuto la soddisfazione di venire a Grande Italia con Maurizio, insomma, Costanzo. Lui era uno, insomma, degli ospiti, era seduto là assieme agli altri ospiti della trasmissione. Siamo andati da Pertini, e quindi con Pertini aveva chiaramente una... E poi sono stati anche dal Papa, insomma, in Vaticano, dal Papa Wojtyła, che era appena stato eletto da 2 anni, e ricordo che lui aveva questa soddisfazione. Poi ci sarebbero tanti aneddoti da raccontare, quando giravano per Roma, insomma, la sera con Bruno Zanetti e il, come si chiamava, Franco, quel... quel grande invalido di guerra ad Imico, che era presidente della famiglia Bellunese, che li portava in macchina, che hanno detto che rischiavano scontri, era un grande invalido di guerra, ma e aveva le porte aperte dappertutto, sono andati in Vaticano. Ma il Tama lo ricorda, però mi diceva che era stato un bel momento. Cioè.
Franco, tu sei stato col Tama dal 75 al 90, come era, chiaramente le esperienze amministrative insomma, sono periodo di formazione, no? Uno entra sì. E esce di solito che è, non dico un'altra persona, ma comunque come è cambiato il Tama in questi 15 anni? Se è cambiato?
È rimasto lui, se non che io ho la memoria viva dei primi 5 anni, poi un po' mollato per questione anche di lavoro e per cui non è mancato anche forse l'entusiasmo che porta a ricordare certe, ma la prima legislatura, ma lui è rimasto lui, eh?
E poi dimmi, Chico.
No, dimmi tu cosa.
No, stiamo arrivando alla fine, no?
Ecco, alla fine del mandato, che voglio ricordare perché è giusto ricordarlo, forse non tutti lo sanno, ma è giusto ricordarlo, quando ci fu la fine, gli anni 90, quindi la nuova amministrazione che doveva candidarsi, le nuove liste che venivano fatte, il Tama si ripropose, era come doveva fare anche lui di nuovo il sindaco, proprio per arrivare a quei 25 anni
che aveva promesso.
E lì ci fu una dura battaglia e una dura lotta intestina all'interno del suo partito, per cui
all'interno dei socialisti.
Sì, difatti la candidatura andò su Beppino Lise, e lui si presentò alla Valle e vinse la Valle. Questa secondo me è stata il passaggio finale che moralmente lui credo abbia sofferto, sì, ma nello stesso tempo si sia preso una piccola soddisfazione.
Ma era considerato vecchio? Era considerato ormai non più un cavallo vincente?
Ma Tama non è mai stato un craxiano intanto, cioè non era craxiano all'inizio, come tutto il Partito Socialista Bellunese non lo era, però nel primo craxi no, però verso la fine arrivarono tutti quanti ad essere e poi ci sono state delle correnti, dei momenti, diciamo che qualcuno aveva deciso che bisognava cambiare, insomma, che bisognava in qualche modo dare una nuova.
Ma secondo voi anche nel caso del Tama era l'idea di sentirsi ancora in grado di poter dare un contributo, di poter dare il proprio contributo al paese, e lo ricordiamo, quello che abbiamo detto all'inizio, era stata la gioia più grande diventare sindaco di Agordo, quindi era essere questo o essere un legato a...
Guarda, lui si sentiva sindaco ed era
sindaco. Io lo posso testimoniare perché il Tama, con il quale proprio avevo stretto una bella amicizia, insomma ci si dava del tu perché proprio era stato e allora mi ricordo che ma io mi sento ancora, e gli ho detto senti Armando, guarda, ascolta me, facciamo una bella lettera, la mandi ai tuoi concittadini, di che hai cercato di fare il tuo meglio, hai servito onestamente perché nessuno può mettere in dubbio, e guarda, ritirati così a buona...
Questa sarebbe stata la soluzione giusta.
Ma io ancora, un'ultima cosa vorrei anche ricordare anch'io, quando Franco avete vinto per la seconda volta col Tama, che è un altro particolare, perché alla vigilia di quelle elezioni, io me lo ricordo bene, era stato denunciato per via... dei terreni, scusate, che erano sul lungo Rova, quelli di uso uso civico, no? Il giorno delle elezioni del Demanio, era sul Gazzettino, era uscito un articolo, il sindaco di Agordo denunciato, no? E so che avevo trovato un consigliere di minoranza che era probabilmente anche un po' autore di questo articolo. E mi permetto insomma, di non fare il nome, ma avevo detto ma come insomma qua sì se ha, ecco, anche quello, nonostante quello, il Tama vinse contro dai Pra e del vecchio stravincendo,
perché non era un argomento che aveva un fondamento, ecco, perché la faccenda dei terreni usurpi cosiddetto, no? È stata affrontata per una lettera anonima. Lettera anonima che denunciava la costruzione dei condomini di Facciotto sull'area delle segherie. Fatta su. Però nel momento in cui tu costringi Facciotto ad abbattere i condomini, devi essere equo e fare un'azione per scovare tutti i casi di beni usurpi, che era una selva immensa. Quanto, e ho rivolto, quanto, ho messo, penso che sì, quando che sono morti
nell'acquadrio non riuscì a completare
ma neanche il giorno
naturalmente,
perché ha fatto capo, che ha fatto una casa, no, dice, no, abbatti la
parte, è uno dei problemi che si trascina ancora, sì.
Facciamo un ultimo giro proprio conclusivo, qui vi chiederei di dire quello che è stato per voi Armando Arroyt come amministratore, e quello che è stato il suo grande contributo per Agordo.
Il contributo innanzitutto della sua grande popolarità e di saper mediare ed evitare contrasti e all'interno della popolazione e all'interno della sua maggioranza. Poi dal punto di vista amministrativo era ben supportato da degli assessori, dal personale del comune che giustamente svolgevano il loro ruolo in quelle funzioni, e lui si avvaleva di queste professionalità, diciamo pure, in un periodo in cui l'ufficio tecnico non aveva i poteri che
hanno adesso.
Quindi il sindaco poteva anche comandare, e lui comandava l'ufficio tecnico, sì.
Era il presidente anche della commissione.
Loris.
Commissione edilizia.
Io ho fatto solo 5 anni, però credo di poter dire che Armando abbia segnato la storia amministrativa, insomma, di Agordo. I suoi 15 anni credo che restino. Io ho sempre considerato importanti anche quelli, i 14 di Bortolini, perché guardate, io partecipavo a quei consigli comunali e l'ho visto, poi vabbè, c'erano. Ma credo che il Tama abbia inciso in maniera profonda, grazie proprio anche alle collaborazioni, a queste unità, insomma, di intenti che si sono sviluppate attraverso la partecipazione delle varie forze politiche.
La CEPA 1500 voti tra qui di lista e suoi, 1500.
Sì, quindi, ecco, quindi, e attraverso, io direi, un'azione onesta e con un'addirittura, insomma, morale che sicuramente non potremo dimenticare, che gli è stata riconosciuta, perché non ho mai sentito che il Tama sia stato accusato di che abbia avuto parte quel particolare là, che poi si è risolto nel nulla, ma il Tama è venuto fuori pulito sempre.
L'esperienza diretta con lui mi dice che è stato sul piano morale integerrimo.
Chico?
Ma c'è poco da aggiungere, direi, perché chi mi ha preceduto ha detto un po' tutto, però io dico questo: è stato, secondo me, la figura di una persona che per il cittadino ha rappresentato una certezza dal punto di vista amministrativo, una certezza anche dal punto di vista della sicurezza di sentirsi in qualche modo rappresentato e rappresentato bene. Per il paese intero, per Agordo come cittadina, come città di Agordo, è stato quello che ha mantenuto e portato Agordo ad essere ancora il centro principale di tutta la Vallata, prestigio che oggi purtroppo non c'è più, insomma, come dovrebbe essere, con la stessa intensità. Poi umanamente c'è niente da dire, insomma, umanamente è una persona che era una bella persona, e come bella persona va ricordata.